Newsline Sera.
18.34, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati la Newsline serale. Dopo quasi un anno dalla tragedia di Via Mariti con le 5 vittime in cantiere dell'Esselunga, non si hanno notizie di iscrizione al registro degli indagati. Siamo in attesa di avere qualcosa per dare qualche risposta a questi parenti delle vittime che giustamente ci chiedono continuamente informazioni che noi non riusciamo a dare. Questo è quanto ha detto Paola Sant'Antonio, legale della famiglia di Luigi Coclide, una delle vittime del crollo del cantiere. Sentiamo le sue parole.
Allora, io sono avvocato Paola Sant'Antonio del Foro di Napoli e difendo la prima vittima, Luigi Coclide. Dopo quasi un anno, tantissimi mesi comunque, si avvicinano, perché a febbraio è stato l'evento drammatico, non abbiamo avuto nessuna, diciamo, informazione, neanche di iscrizione di un nome nel registro degli indagati. Ho chiesto, diciamo, informazioni circa il deposito di una consulenza, perché è stata nominata un'equipe di esperti, però finora non abbiamo informazioni sul deposito. Presuppongo sia stata depositata per...
No, volevo capire. Voi non avete fatto delle vostre indagini? Come
allora,
si può?
Noi abbiamo nominato i nostri consulenti, però purtroppo, poiché la disposizione sul cantiere era di sequestro, senza la possibilità al consulente di parte, al difensore, di entrare nel cantiere. Quindi, in buona sostanza, tutti gli atti che sono stati fatti soltanto dai consulenti della procura. Quindi non come atti irripetibili, senza il 360, dove saremmo entrati tutti insieme a loro, avremmo fatto tutti i nostri rilievi. Io, se entro con il mio consulente, lui non può prendere neanche una pietra a terra, perché non se la può portare per analizzarla. Ok? Quindi io potrei ipoteticamente avere il potere di entrare col permesso della procura, col mio consulente, ma di fatto la mia attività sarebbe un'attività marginale.
Ad oggi noi ancora stiamo aspettando, abbiamo preso gli avvocati, ma stiamo aspettando di capire cosa è successo, perché non abbiamo ancora risposte, non sappiamo chi è il colpevole, stiamo ancora aspettando giustizia, perché è stato un dolore per tutta la famiglia, ma siamo ancora sul punto di partenza. L'ha detto Rim Toukhabri, figlia di Mohamed Toukhabri, il tunisino 54enne tra le vittime del cantiere di Via Mariti a Firenze, dove era in costruzione il supermercato Esselunga. La figlia, insieme allo zio della vittima, me ne ha parlato mentre questa mattina ha partecipato alla cerimonia di consegna dei fondi raccolti per i familiari delle vittime. 36.000 euro, questa è la cifra che è stata consegnata oggi. Si tratta del ricavato di una raccolta fondi avviata su iniziativa del Comune di Firenze e della Misericordia nel febbraio scorso, subito dopo la tragedia. Bernardo Bassetti è il provveditore della Misericordia di Firenze, sentiamo.
È un'iniziativa che abbiamo seguito dopo un invito da parte del Comune, perché siamo un riferimento, non dico importante, ma comunque sia un riferimento di grosso rilievo per la città di Firenze, per le nostre tradizioni che ormai sono note come ultrasecolari. E chiaramente devo dire che oggi c'è stato un coinvolgimento, anche per quanto mi riguarda, emotivo di grande spessore. E devo, anche guardando i visi dei parenti, della moglie, del signore che abitava a Vicarello, della figlia e del fratello di un altro caduto, quindi devo dire che è stata una giornata che ci può aiutare ad andare avanti, perché ora l'avvocato prima riferiva delle difficoltà nell'accedere agli atti e tutte quelle che sono le incombenze di un legale, il quale deve capire cosa è successo anche ai fini della responsabilità. Ecco, noi ora guardiamo altro, bisogna essere sempre pronti nel prevenire, e nel caso in cui ci dovessero essere delle altre situazioni del genere, a essere pronti anche a rispondere.
E ancora un incidente sul lavoro. Notte scorsa in Toscana, Spicchio di Vinci, in provincia di Firenze, un'operaia di soli 28 anni, un braccio rimasto incastrato in un macchinario, una ditta, soccorso è scattato verso le 3:20, la ragazza è stata portata al CTO di Careggi in codice rosso, non è in pericolo di vita.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
Una maxi operazione antidroga coordinata dalla DDA di Firenze ha smantellato un'organizzazione che importava droga in Italia dall'Ecuador e dalla Colombia. La Guardia di Finanza di Pisa ha eseguito un'ordinanza del GIP di Firenze che ha portato all'arresto in carcere di 23 persone sul territorio italiano, oltre alla Toscana coinvolte la Calabria, il Lazio, la Puglia, la Campania, la Lombardia, il Veneto, la Liguria ed anche all'estero, Albania, Francia, Spagna e Romania, paesi interessati, altre 6 persone ai domiciliari, un'altra ancora all'obbligo di firma, in totale sono 30 le misure cautelari personali. L'accusa è quella di associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di droga. La richiesta del PM antimafia distrettuale Luca Tescaroli, ora procuratore capo a Prato. La droga dal Sud America arrivava al porto di Livorno. Gli arrestati hanno nazionalità italiana, albanese, rumena e ucraina. Sono stati già coinvolti in fatti di criminalità organizzata, impegnati 200 finanzieri. Per eseguire l'ordinanza, la DDA ha operato in collaborazione con la struttura speciale contro la corruzione e la criminalità organizzata albanese, lo SPAC, e con la Fiscalia General de Stato Ecuadoregna, mettendo insieme una squadra investigativa comune a organizzare e a gestire il traffico internazionale di stupefacenti e portare droga in Italia. Si erano alleati esponenti dell'Andrangheta, della Camorra e una gang criminale albanese che operava non solo in Italia ma con ramificazioni anche in Belgio, Albania, Francia, Germania, Ecuador e Colombia. Questo quanto emerge dalle indagini. 7 persone sono state arrestate, altre 18 perquisite in provincia di Firenze, Lecce, Cosenza, Torino, Prato e Vibo Valentia. In un'altra operazione dei carabinieri che hanno eseguito misure disposte dal GIP su richiesta della DDA, l'accusa anche qui a vario titolo è di associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga, in particolare cocaina diretta al nord. Il provvedimento cautelare è stato adottato in parziale accoglimento della richiesta avanzata dal PM sulla base delle indagini del nucleo investigativo di Firenze sviluppate tra il gennaio del 21 e la fine del 22, che ha consentito di far luce sui rapporti criminali tra soggetti di origine calabrese stabilmente residenti in Toscana e altri corregionali delle province di Vibo Valentia e Reggio Calabria. Le indagini, in questo caso coordinate al PM della DDA di Firenze De Gregorio, hanno addirittura consentito di sventare nell'agosto del 21 un attentato ai danni di una persona di Vibo Valentia, attentato ordito secondo quanto ricostruito dalle indagini dei carabinieri per dissidi maturati tra gli indagati proprio relativamente al traffico di droga. La commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di David Rossi, il manager MPS precipitato dal suo ufficio di Rocca Salimbeni il 6 marzo 2013, ha annunciato di voler approfondire eventuali connessioni della vicenda con la criminalità organizzata. In particolare, ha spiegato il presidente Gianluca Vinci, su presenza dell'Andrangheta o di indranghetisti intorno allo stesso contesto. Sentiamo i particolari nel servizio di Raffaele Palumbo.
Molte cose emergono dalle ultime dichiarazioni del presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di David Rossi, l'onorevole Gianluca Vinci. La prima, il presidente dice: non abbiamo nessuna pista e come punto di partenza sembra assomigliare ad una pietra tombale, e invece no. Vinci aggiunge una frase: che si tratti di suicidio o di omicidio, aprendo così una voragine sul pessimo lavoro fatto dalla magistratura in più di 10 anni. Poi la novità straniante, se la premessa riguardava l'assenza di piste, Vinci dice: vogliamo chiarire i fatti, un aspetto che si è sempre detto ma non è mai stato affrontato in concreto è la presenza di personaggi vicini alle indagini. Fare questo accertamento sulla criminalità organizzata chiarisce se c'è la presenza di indagatisti nelle vicinanze, e come se non bastasse aggiunge: tali approfondimenti sul lungo periodo possono contribuire, se non al caso Rossi, a svelare e risolvere altri reati. Una serie di dichiarazioni all'apparenza sconclusionate, incoerenti, stranianti. Nel frattempo la commissione farà un sopralluogo a Siena, forse nel marzo 2025, mentre già venerdì prossimo una delegazione guidata dal presidente Vinci andrà in carcere a interrogare William Correa. Correa, che sconta una condanna in carcere a 20 anni per aver ucciso una prostituta e avrebbe detto di sapere chi sono le persone che hanno ucciso David Rossi. La commissione vuole interrogarlo su questo.
342-8104-111 è il numero WhatsApp per i vostri messaggi di commento alle notizie, naturalmente anche di suggerimento di temi. il traffico tiene sempre banco. Poco fa è arrivato un messaggio che riguarda l'autostrada 11 in ingresso città Firenze, altezza Ikea, tutto bloccato. L'ascoltatore ci dice: passate due ambulanze, una pattuglia allo stradale, siamo fermi immobili da 15 minuti, fateci sapere come fa, come va da quelle parti, da quel quadrante della circolazione in particolare, ma anche un po' insomma dal resto del nodo fiorentino e delle altre città raggiunte dal nostro segnale. Potremmo dire anche altre città del mondo a questo punto, visto che con l'app potete ascoltarci ovunque. La mia speranza fino all'ultimo minuto era che potesse vincere Kamala Harris. Questa vittoria di Donald Trump deve far riflettere, soprattutto mi pare non abbiano vinto tutta una serie di principi che sono i principi democratici, da tutte le battaglie che vengono fatte di civiltà ai tempi dell'inclusione, le battaglie sulla questione dell'aborto, tante altre, oltre ad un rapporto con l'Europa che è un rapporto nelle politiche, nelle dichiarazioni che ha sempre fatto Trump, che ci pone tantissimi interrogativi. Queste le parole di commento alle elezioni statunitensi alla sindaca di Firenze Sara Funaro. E Donald Trump, come oramai sapete, torna presidente degli Stati Uniti, esulta dopo il trionfo nelle elezioni. Il candidato repubblicano nel cuore della notte è salito sul palco accompagnato dalla famiglia nel primo discorso da neoinquilino alla Casa Bianca. Si è rivolto ai suoi sostenitori, al paese, da Palm Beach, ribadendo: sistemeremo il problema dei confini per ritornare ad avere un paese sicuro e prospero. Sentiamo il commento di Federico Romero, esperto Stati Uniti, e Giorgia Bulli, docente UNIFI ed esperta delle destre europee, intervistate nello speciale Elezioni Americane alla nostra newsline.
Alcune cose sono abbastanza chiare, cioè uno, questa sua promessa di deportare una grande quantità di immigrati e rifugiati dagli Stati Uniti a qualcosa darà vita. La persecuzione di una larga fascia di immigrati sicuramente ci sarà. Secondo, ci saranno delle forme di protezionismo, di innalzamento di tariffe protettive che dovrebbero in teoria facilitare le produzioni nazionali, ma per intanto avrà come effetto quello di aumentare i prezzi interni e soprattutto costruire un rapporto molto conflittuale con la Cina. Ma e poi secondo me si può anche aggiungere un fattore più, diciamo, culturale, cioè che la riconferma in questi termini con una vittoria netta su tutti i fronti, diciamo, di Trump e dei repubblicani ormai divenuti trumpisti, è che entriamo nell'era dell'etica, diciamo, dell'odio certificata. Cioè fino adesso si poteva pensare che erano fenomeni più o meno passeggeri, estemporanei, in un paese sì, in un paese no, però una campagna elettorale giocata sulla più grande deportazione della storia è francamente la certificazione che abbiamo cambiato parametri morali. La società americana, in questo caso è estendibile anche alle nostre, ha adottato un criterio morale molto diverso da quello che abbiamo seguito fino al alcuni anni fa, ed è puntato sull'odio e in certa misura la persecuzione di alcuni gruppi indicati come capri espiatori. Il Partito Repubblicano si è consegnato a Trump in nome della possibilità di vittoria nel 2016 e poi si è completamente legato a Trump, si è trasformato nel partito di Trump. Forse non avrebbe neanche più senso che si chiami Repubblicano, è il partito di Trump. È diverso il discorso del Partito Democratico, che da questo momento in poi io credo sia, come dire, ufficialmente in una crisi storica su cui immagino dovranno riflettere.
Il linguaggio populista di destra, che ha confini nemmeno troppo netti con il linguaggio d'odio, è caratteristico di questa stagione elettorale negli Stati Uniti e non solo, anche in molti dei paesi dell'Unione Europea, dove vediamo messaggi che sono innervati profondamente nella distinzione fra noi e l'altro, nella chiusura nei confronti degli immigrati, nel rifiuto della diversità, la formula vincente. In questa fase, che è la fase della vittoria, ovviamente il linguaggio d'odio e il linguaggio della contrapposizione vengono messi da parte, ma non c'è dubbio che tutta la cifra complessiva della campagna elettorale di Trump abbia visto mescolare questi due elementi con il forte elemento della fight, della lotta, questo linguaggio anche della contrapposizione bellico, che non lo ha mai abbandonato né nel primo mandato né nella contestazione della vittoria di Biden, né tantomeno in questa fase.
Contest 2024, la quarta selezione, con Marat, Tragic Carpet Ride, Nelav, Endorfine, Le Piume, Giulio Maria.
Giovedì 7 novembre al Glue Alternative Concept Space, via Fanti 20, Firenze. Apertura porte ore 21, inizio live ore 21:30. Ingresso gratuito, con voto di pubblico e giuria.
E se non puoi venire, segui la diretta streaming sui canali web di Controradio e Rock Contest e supporta il tuo progetto preferito su rockcontest.it.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club, in collaborazione con Regione Toscana, Fondo Sociale Europeo Plus, Giovani Sì, il contributo di Regione Toscana, Comune di Firenze, Publiacqua SIAE, sponsor BEC Speakers e Mita Academy. Retroscena, storie di resistenza e dissidenza nella collezione della Ragione. A circa 80 anni di distanza dalla lotta di liberazione dal nazifascismo, il Museo Novecento si interroga sul rapporto tra gli artisti e il regime. Fulcro dell'esposizione, le opere di maestri che hanno vissuto, subito o contrastato le politiche del fascismo e che sono stati amati e protetti da Della Ragione. Retroscena fino al 2 aprile al Museo Novecento di Firenze. Info museo900.it.
Storie di vita e comunità, condivisione e impegno al centro della stagione 2024-2025 del Teatro delle Spiagge di Firenze. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Domenica 10 alle 16:30, Vecchina a Ajal, uno spettacolo per bambini e non solo, che racconta l'incontro tra un'anziana isolata e una misteriosa viandante, che la sfida, con gentilezza, a uscire dal proprio guscio e ad abbracciare il cambiamento.
È dalla terra che si prende il volo. Per questo Toscana Aeroporti, insieme a Sant'Anna di Pisa, ha sviluppato un piano per la sostenibilità che include non solo interventi a favore dell'ambiente, ma anche per la comunità, per l'inclusione e contro la violenza di genere. L'aeroporto sostenibile è il nostro impegno, perché viaggiare sia sempre il più naturale dei desideri. Toscana Aeroporti.
Controradio.
Aggiornamento da Luca, che ringraziamo, sulla questione della 11. Ci segnalavano appunto traffico bloccato, difficoltà di comunque circolazione. Ci dice Luca, c'è stato un incidente con una moto coinvolta, ora si scorre su un'unica corsia. Poi arrivano anche commenti ovviamente sulle elezioni americane. C'è qualcuno che ci dice un altro Luca che ci dice: ma insomma, non dimentichiamoci di Elon Musk, che ruolo giocherà in questo momento? Punto interrogativo. Siamo indignati, stanchi di non avere risposte certe, non sappiamo più di chi ci possiamo fidare, vogliamo chiarezza e un nostro diritto. A parlare Letizia Marchese, una delle mamme del comitato Action Salmonella, che chiama in casa ASL, qualità e servizi comuni, dopo la maxi intossicazione che a settembre ha colpito centinaia di piccoli alunni durante la mensa scolastica. Intanto l'azienda di ristorazione si è resa disponibile per un incontro con i membri del comitato martedì prossimo 12 novembre presso la propria sede a Calenzano. Poi a fine novembre, anticipa Marchese, partiranno tutte le querele. Sentiamo al microfono di Sandra Salvato.
Le prime influenze le abbiamo riscontrate già dai primissimi dati che l'ASR ha rilasciato e poi sono state appunto riportate in consiglio regionale. La primissima è stata sicuramente il numero dei ricoveri. Loro ne dichiarano 26. Noi avevamo fatto per l'appunto una piccola ricerca del nostro comitato e già però all'interno del nostro comitato erano 28 i ricoveri, solo i ricoveri. 15 erano su Firenze, 6 erano su Prato, 5 su Pistoia e 2 su Borgo San Lorenzo. Poi le altre sono sicuramente il numero dei casi non coincide con quello che ci sono stati, diciamo, un po' riportati, insomma molti di più, sono circa 600.
C'è anche un rimpallo delle responsabilità.
Ah, Assolutamente sì, scarica a barile continuo tra tutti gli enti. Questo ultimo documento è stata la cosa che ha fatto traboccare il vaso. Sono usciti i primi dati, questi primi dati prima erano quasi definitivi, poi non erano più definitivi. Adesso l'ANCL attacca la qualità dei servizi, quindi di conseguenza i comuni, dicendo che, o comunque i comuni si sentono attaccati da questo famoso punto G che è stato riportato dall'ANCL, dicendo che la qualità del servizio non ha condotto un'analisi adeguata dell'origine della tossica infezione e non ha messo in atto misure per contenerla. Insomma, sembra un po' un giochino, quando in realtà un giochino non è.
La FCM di Campi Bisenzio, azienda di accessori mobili di proprietà della multinazionale Orlikion, ha confermato il cessare l'attività dello stabilimento fiorentino, ma si è resa disponibile a supportare il piano di continuità aziendale e la piena ricollocazione dei lavoratori, per i quali a settembre è stato avviato il licenziamento. Sono 18 dipendenti e da allora sono in stato di agitazione. Accordo raggiunto ieri al tavolo regionale di crisi convocato dal consigliere speciale con delega al lavoro Valerio Fabiani e sottoscritto dal management della FCM. Questa è una delle notizie fortunatamente positive all'interno della crisi del comparto moda, e c'è una grossa problematica che riguarda un settore che tra distretti d'indotto occupa migliaia e migliaia di persone, oltre ad essere un settore strategico dell'economia toscana, anche del Made in Italy, in Tuscany. Il presidente della giunta regionale Eugenio Gianni ha convocato un tavolo regionale per lunedì 18. Stiamo cercando di collegarci con l'assessore alle attività produttive Leonardo Marras proprio per parlare di questo. Nel frattempo invece salutiamo e ringraziamo la rettrice dell'Università di Firenze, Alessandra Petrucci, grazie di essere con noi, buonasera.
Sì, buonasera a tutte e a tutti, grazie dell'invito.
Ci mancherebbe, con cui vogliamo parlare non ovviamente della crisi del settore moda, per quanto poi insomma alla fine, no, è sempre un, come dire, c'è dentro anche la ricerca, la preparazione e le attività produttive. Però certo, quello che naturalmente vogliamo parlare con lei è il progetto di innovazione di Montepaldi, no, che avete presentato oggi, azienda agricola situata a San Casciano Val di Pesa, partecipata all'Ateneo. Di cosa si tratta, rettrice?
Sì, è un progetto appunto di innovazione e rigenerazione sociale per questa azienda, perché si intende fare un modello di sviluppo ecologico integrale, se possiamo usare un po' queste parole che vengono attualmente molto riprese in tanti ambiti, per cercare appunto di rilanciare questa grande tenuta che è di proprietà e che rimane di proprietà dell'università, attraverso appunto dei partner come innanzitutto una fondazione che si chiama Future Food Institute, che ha fatto un po' da aggregatore e ha risposto a un bando che noi avevamo fatto uscire ben l'anno scorso, per appunto proporre delle attività che vadano in questa direzione, cioè nella direzione di andare a fare azioni che vadano a rilanciare sia dal punto di vista, diciamo, economico, ma soprattutto anche sociale e ambientale la tenuta.
Questo naturalmente è come dire un'ulteriore conferma di come l'università non sia un mondo, no, come talvolta viene visto, chiuso, ripiegato in se stesso, ma stia dentro la contemporaneità, oltre che dentro evidentemente quella che è la propria missione di ricerca, di didattica.
Assolutamente, vogliamo cercare di portare anche il nostro contributo per lo sviluppo economico del territorio, ovviamente mantenendo la nostra vocazione, che è ovviamente una vocazione istituzionale, che ha delle missioni ben precise, che sono quelle appunto dell'alta formazione, della ricerca, e queste non si possono certo mettere in secondo piano. Però d'altro canto è giusto avere un partenariato ampio anche con il privato per cercare di far quadrare un po' tutte queste esigenze, e speriamo di riuscirci. Insomma, abbiamo c'è questa compagine di attori che hanno risposto a questa sfida, e cercheremo appunto di attivarci in questa direzione.
Grazie.
Anche attraverso dei partner importanti, come sono per esempio Bonifiche Ferraresi, che sono una realtà molto grande, che quindi potranno portare, diciamo, la loro capacità anche di sostegno economico, diciamo, in questi tempi.
Certo, grazie Alessandra Petrucci, rettrice UNIFI. Buona serata.
Arrivederci.
Star internazionali sul palco a Firenze.
Helen Mirren e Mikhail Baryshnikov. Patrick Duffy e il Bobby Ewing di Dallas. Charlie Fox, compositore di Happy Days, The Love Boat e Killing Me Softly. Santino Fontana, il creatore del ruolo di Tutsi a Broadway. E il nostro Ashley Felder nel musical Rachmaninoff e lo Zar, in prima mondiale.
Al Teatro Niccolini, la casa di Firenze on stage. I biglietti in rapido esaurimento si acquistano su firenzeonstage.com. Come un origami, Travel Design Studio piega a misura di gruppo le mille possibilità del viaggio, con itinerari personalizzati, per condividere l'esperienza con altri viaggiatori innamorati del mondo, come te. Travel Design Studio, una squadra di costruttori di viaggi che trasforma la propria passione nel viaggio dei tuoi sogni. Il 2025 sarà l'anno del Giappone con l'Expo Mondiale di Osaka. Vivilo al 100% in viaggio con Travel Design Studio. Vieni a trovarci sabato 16 e domenica 17 novembre al Festival Giapponese alla Fortezza d'Abasso di Firenze. Scopri tutto su traveldesignstudio.com.
Ce l'ho con l'olio, edizione numero 33. Torna a Calenzano la sagra di Mangiari con l'olio nuovo. Fettunta, pensimonio, minestra di pane, zuppa di porri e piatti tipici della tradizione contadina. Presso il polo espositivo Start, Calenzano Eventi. In via Garibaldi 7 a Calenzano. Da sabato 9 a sabato 16 dalle 19.30 e domenica 17 novembre a pranzo dalle 12.30 e alle 14. Menù completo su assieme.org. Info e prenotazioni dalle 14 alle 19 al 338 66 92996.
Contest 2024, la quarta selezione, con Marat, Tragic Carpet Ride, Nelav, Endorfine, Le Piume, Giulio Maria.
Giovedì 7 novembre al Glue Alternative Concept Space, via Fanti 20, Firenze. Apertura porte ore 21, inizio live ore 21.30. Ingresso gratuito, con voto di pubblico e giuria.
E se non puoi venire, segui la diretta streaming sui canali web di Controradio e Rock Contest e supporta il tuo progetto preferito su rockcontest.it.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club, in collaborazione con Regione Toscana, Fondo Sociale Europeo Plus, Giovani Sì, il contributo di Regione Toscana, Comune di Firenze, Publiacqua SIAE, sponsor BEC Speakers e Mita Academy.
Controradio.